Bene, buonasera a tutti. Oggi è martedì 28 e iniziamo questo consiglio comunale. Do la parola al segretario per l'appello.
Seduta consiliare convocata per il giorno 28 dicembre 2021 alle ore 21. Ciarimboli,
sì.
Romagnoli,
presente.
Boldreghini,
presente.
Belardinelli, assente giustificata, Maori, Nisi, Bruseghini,
assente per motivi di lavoro, il cambio turno col Covid è un po' un problema,
Piattella, Medici, Ferro, assente giustificata, Angiolani.
Bene. Iniziamo questa seduta ricca di punti all'ordine del giorno, innanzitutto con la nomina degli scrutatori, Piattella, Mauri, Angiolani. Perfetto. Allora, primo punto, come al solito, sono le comunicazioni del sindaco. Il primo aggiornamento che vi do sulla situazione Covid. Come sapete siamo in un momento un po' di recrudescenza. Noi adesso attualmente la piattaforma ci dà, visionata poco prima del Consiglio, 22 quarantene, delle quali sono 15 per positività. C'è stato un calo, se pensiamo qualche giorno fa eravamo intorno alle 42 quarantene, alla quarantina di quarantene, quindi c'è stato un po' un momento di assestamento, speriamo che questa cosa continui e che si vada verso una riduzione dei casi. Noi già dall'inizio di dicembre abbiamo fatto una scelta di, nel corso di queste festività natalizie, di mantenere un profilo basso, proprio perché era nell'aria questa criticità. E in effetti, come avete visto, come amministrazione non abbiamo organizzato particolari eventi, abbiamo cercato di evitare occasioni di assembramento. E, oltre alle luminarie, per il quale ringrazio come al solito tutte le attività commerciali del paese, ma non solo, anche imprenditoriali che hanno collaborato e stanno collaborando alla realizzazione, e un ringraziamento particolare alla Promorro che, come ormai consuetudine, partecipa a questo abbellimento, allestimento nel territorio comunale del centro storico con l'albero natalizio. Abbiamo detto che non abbiamo fatto particolari eventi, però ci tengo a sottolineare l'unico evento che abbiamo organizzato e che è attualmente in corso, è una bellissima mostra del giocattolo antico allestita presso l'auditorium Santa Telocania, la cripta dell'auditorium, l'area espositiva normalmente utilizzata per questo scopo, che è allestito appunto dal museo del giocattolo antico di Senigallia. Abbiamo fatto anche un convegno di presentazione iniziale. Io veramente vi consiglio di tutto cuore di visitarla perché è molto suggestiva, merita assolutamente. Sarà aperta questo assessore fino al 6 febbraio. Sì,
sabato e domenica, mattina e pomeriggio dalle 10:00 alle 15:30 alle 18:30, in coerenza con le aperture del museo.
Perfetto. Comunico, anzi, ma proprio adesso mi ha comunicato il vice sindaco Romagnoli che, in qualità di presidente della banda, quella che tradizionalmente è stata sempre celebrata come momento della nostra comunità, che è il concerto della Befana, della banda, proprio per gli stessi motivi che abbiamo detto, per evitare momenti di aggregazione, a volte forse che possono risultare rischiosi, è stata rinviata, in sostanza, non sarà un concerto di Natale.
Non diciamo annullata, rinviata.
Rinviata, giustamente ho detto rinviata, non a Natale, sarà magari un pochino più avanti, vediamo quando sarà possibile farlo, vedranno loro, anche questa cosa recuperiamo. Viviamo in questa situazione di sacrificio e speriamo che questi sacrifici che facciamo possano esserci d'aiuto. Tra le comunicazioni voglio farvi presente che alcune opere stanno portando a termine, abbiamo concluso l'intervento presso la scuola dell'infanzia, aveva già il mese scorso quando ci siamo visti, erano arrivati proprio agli sgoccioli. E proprio in questi giorni, in occasione delle vacanze, si sta facendo un intervento che era all'atere, non era inglobato nell'intervento di efficientamento energetico, però ha la stessa funzione, stiamo procedendo con un intervento di relamping all'interno della scuola dell'infanzia. Lo stesso, abbiamo iniziato i lavori presso il cimitero, Questo, voglio dire, mi fa piacere che abbia colto anche il consenso di tanti cittadini che hanno ritenuto giustamente ora di questo intervento che stiamo portando avanti di sistemazione dell'area in fondo alla parte più antica del cimitero, in sostanza, dove c'erano appunto delle evidenti problematiche legate alle infiltrazioni di acqua e alla regimentazione delle acque, dove ogni pioggia causava inevitabili canalizzazioni lungo il camminamento pedonale, rendendolo impervio anche e soprattutto alle persone più anziane. Quindi questo intervento spero possa mettere in ordine in quella zona del cimitero e ovviare a tutti questi disagi che ripetutamente e continuamente si manifestano nel corso dell'anno, obbligandoci anche a interventi di manutenzione straordinaria e molto spesso, purtroppo, non sempre, molto spesso non tempestivi, cioè nel senso che siccome molto derivano da effetti atmosferici, può capitare che anche per più giorni la situazione si mantenga in uno stato di disagio. Quindi speriamo che questo lo risolva. È il primo di una serie di interventi che abbiamo programmato presso il cimitero. Abbiamo già dato un incarico, poi avremo modo di vedere alcune cose nel corso della seduta, visto che parliamo di bilancio. Abbiamo dato già un incarico per un piano, un vero e proprio sorta di piano regolatore del cimitero, che possa poi fissare le linee di intervento presenti e future in quell'area, come anche stiamo intervenendo e siamo prossimi, spero, a ottenere un finanziamento per la sistemazione dell'ingresso del cimitero, una situazione che è comunque da tanto tempo precaria, che serve non soltanto per migliorare l'arco d'ingresso, ma anche per recuperare i vani di servizio prospicienti all'arco, in sostanza. E quindi spero questa cosa già nel corso del 2022 possa trovare la luce grazie ai finanziamenti ministeriali. Abbiamo completato un primo intervento di riqualificazione dell'area camper, installando le colonnine per la fornitura di energia elettrica. È una scelta strategica che abbiamo fatto proprio in virtù dell'aumentato afflusso di turisti a Moro d'Alba e di una particolare simpatia che hanno nei nostri confronti gli amanti del turismo itinerante. Abbiamo previsto di fare l'inaugurazione domenica 26, proprio perché in quel frangente era possibile la presenza anche delle associazioni di camperisti. Purtroppo il tempo non ce l'ha consentito e l'abbiamo spostato momentaneamente al 9 gennaio, domenica 9 gennaio, sperando che il tempo ce lo consenta di farlo. Ovviamente a fianco a questo intervento voglio sottolineare la quasi completamento dell'intervento della spianata, parliamo della stessa area. Questo intervento che viene da lontano e che abbiamo dovuto rivedere profondamente e anche rifinanziare nel corso di questi anni è giunto al termine sostanzialmente, il fondo era ormai da tempo che è sistemato, da alcuni mesi, l'illuminazione dell'area è lo stesso, mancava l'ultimo intervento che riguardava la struttura di servizio, chiamiamoli spogliatoi ma è riduttivo, che abbiamo profondamente rivisto rispetto al progetto iniziale perché abbiamo pensato che quello deve essere il luogo, il baricentro di riqualificazione di tutta un'area che va sostanzialmente all'area camper fino al parco Cipo Mendez e al bosco, proprio perché dal nostro punto di vista, ma credo questo fosse una cosa anche condivisa, perché mi pare che ce l'avevamo entrambi nei nostri programmi di mandato, in campagna elettorale, quello di rivitalizzare quell'area per renderla un luogo gradito, soprattutto per le giovani generazioni durante il periodo della bella stagione. Questo ci consentirà sicuramente, attraverso un'attenta gestione di questi spazi, di fornire un'opportunità di aggregazione importante per i nostri giovani, non solo. Quest'area è stata pensata, questa struttura è stata pensata anche come servizio aggiuntivo, per esempio, per l'area camper, dove a questo punto i camperisti non solo avranno a disposizione una fornitura di energia elettrica che consentirebbe di prolungare i giorni di permanenza a Moro d'Alba e fare di Moro d'Alba un punto, una stazione per una visita in un contesto magari anche più ampio, ma fornire ai nostri ospiti anche dei servizi più specifici legati all'igiene della persona, per cui anche i servizi igienici e le docce degli impianti sportivi che abbiamo realizzato potranno sicuramente essere messe a disposizione in maniera regolamentata anche agli ospiti dell'area camper. Questo diventa un valore aggiunto assoluto per chi fa questo tipo di turismo. Ok, l'ultima cosa che voglio dire, abbiamo avuto un importante riconoscimento a un progetto che abbiamo fatto quest'anno, che è il Lacrima Wine Festival, che è stato oggetto anche di scambi critici in altri contesti, però abbiamo ottenuto due finanziamenti della Regione Marche, al rendiconto del progetto realizzato lo scorso luglio, uno di 2.500 euro e uno di 9.200 euro. a riprova della validità di questo progetto e della considerazione che la Regione Marche ha dato allo sforzo organizzativo che abbiamo portato avanti. Sicuramente questo rappresenta una base per quello che saranno le future edizioni dei festival a Muro d'Alba, e soprattutto l'unico rammarico che ho è che la mancanza di fiducia che hanno avuto i miei colleghi e le amministrazioni limitrofe nel seguirci su questo progetto, che sicuramente, proprio per come lo stiamo muovendo già in questa fase, potrà avere già dal 2022 degli sviluppi molto ma molto interessanti, prossimamente su questi schermi, come si dice. Detto questo, non ho altre cose da aggiungere. La Giunta ha qualcosa da aggiungere, qualche considerazione? No, io direi che andiamo avanti se non ci sono interventi. Prego.
Ringrazio ecco, per le comunicazioni puntuali, in particolare riguardo la situazione Covid, che purtroppo ecco, è in rapida evoluzione. Sicuramente è un periodo complesso, un periodo ecco, in cui purtroppo stiamo di nuovo pagando dazio un po' tutti. In particolare le persone che hanno deciso di non vaccinarsi al momento stanno pagando un prezzo molto alto dal punto di vista ecco, della salute. Siccome ecco, le uniche armi ecco, a nostra a disposizione sono uno il vaccino e due la corretta informazione, chiedo semplicemente ecco, all'amministrazione di informare la cittadinanza sulla situazione attuale, cioè sul fatto che ci sono 15 positività e quindi insomma, il virus insomma, è tra noi, lo è sempre stato da 2 anni ormai e continua ad esserlo, e quindi semplicemente ecco, di informare in modo tale che qualcuno piano piano cerchi ecco, di ravvedersi e comprendere che la situazione insomma, è di nuovo molto molto delicata per tutti. Grazie.
Sì, grazie. Solo una precisazione. Sul piano dell'informazione, una scelta che abbiamo fatto di non pubblicare costantemente queste informazioni di piattaforma, diciamo così. Uno, perché chi è interessato realmente, quella regionale, è presente. E poi, tecnicamente, perché non è mai così veritiera. Noi più volte ho riscontrato che l'internet dei poveri, come si dice così, fornisse già delle indicazioni precise su alcuni cluster presenti sul territorio che in piattaforma non risultavano, come adesso ancora risultano delle realtà che già sappiamo che sono superate, quindi crea soltanto un problema. Ecco qui 14
positivi
22, quindi già a me un'ora fa me ne dava 15 e 22, quindi già nel frattempo qualcuno è risultato col tampone, per cui l'altra cosa invece stiamo ragionando, non è semplice purtroppo, ci sono alcune difficoltà perché si deve lavorare sulla base dei volontari, puntare a una, ne parlavamo anche all'Unione, puntare a fare anche a Muro d'Alba di nuovo quello che viene chiamato il camper. In realtà non esiste il camper c'è stato solo d'estate, è uno strumento. Il vero problema è che i vaccini vengono messi a disposizione, ma bisogna trovare poi le persone che materialmente fanno i vaccini, il medico che fa tutto quanto, gli infermieri e gli amministrativi. E non è sempre così semplice perché qualche difficoltà a reperire queste risorse. Ci stiamo lavorando anche grazie all'ASL, al distretto sanitario di Iesi. Speriamo che a gennaio un paio di sedute riusciamo a farle anche a Muro d'Alba per accelerare questa cosa della vaccinazione. Bene. Andiamo avanti con il punto successivo all'ordine del giorno, che è l'approvazione dei verbali della seduta del 29 novembre. I punti, ve li ricordo, sono stati comunicazione del sindaco, mozione del gruppo consigliare di minoranza crescere insieme ad oggetto richiesta di accesso remoto con credenziale al protocollo informatico dell'ente, ratifica della delibera di giunta di avente oggetto variazione d'urgenza di bilancio, variazione da apportare al bilancio finanziario, quindi una variazione di bilancio che abbiamo fatto noi, approvazione della convenzione per la gestione in forma associata di funzioni e attività relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi ai sensi dell'articolo 37 di GLS 50 del 2016. In poche parole, l'accesso alla CUC di Iesi, in sostanza. Ci sono interventi? Allora, vi dico anzi chi è che c'era presente, eravamo tutti presenti, esclusa la Ferro. Ci sono interventi? No, metta votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. All'unanimità. Apriamo la sessione, diciamo così, del bilancio. Mi ha appena telefonato, io avevo chiesto al revisore dei conti di essere presente, essendo nuovo era anche l'occasione per conoscerlo. Ha avuto un incidente mentre veniva su in macchina. Niente di grave, è stato tamponato, però c'è la macchina che non è affidabile perché gli è caduta la marmitta, un po' di problemi così. Quindi mi ha telefonato dicendo che questa cosa la dovremmo fare. la prossima volta. Comunque. Allora, il primo punto del bilancio, che è il punto 3 dell'ordine del giorno, è ricognizione degli immobili di proprietà del comune suscettibile di alienazione o di valorizzazione ai sensi dell'articolo 58 DL 112 del 2008 ed approvazione piano delle alienazioni e valorizzazione degli immobili da allegarsi al bilancio 2022-2024. Allora, noi abbiamo fatto, ci sono delle novità inserite in questo contesto, perché avevamo in precedenza come alienazione i terreni non destinati a funzioni essenziali dell'ente, che era il terreno ex Famiglini e il terreno sito a Belvedere. Ovviamente il terreno ex Famiglini entrambi li abbiamo messi in vendita, quello ex Famiglini è stato venduto e quindi è fuori da questo contesto, quello di Belvedere no. In realtà abbiamo dovuto inserire, questo purtroppo è stata una svista degli uffici, ma glielo concediamo considerandolo anche la tipologia di intervento e la complessità, due piccole particelle che facevano parte dell'ascito della Famiglini non sono state inserite nell'atto di vendita, cioè nella gara, e quindi purtroppo dobbiamo rimettere in moto la procedura. Sono due piccolissimi frammenti che sono rimasti e che in totale sono, non so se 2-3 mila metri, 4 mila metri, adesso non neanche mi ricordo, Fosso Roberto sono 3.700 metri, quindi sono due piccole, una addirittura 700 metri quadri in sostanza, quindi poco più, che era un frazionamento non si sa per quale motivo, già era talmente tagliato male quel pezzo che... Detto questo, poi c'è quello di Belvedere e poi abbiamo inserito in questo caso anche l'immobile della ex Famiglini, cioè dell'ascito Famiglini, che in precedenza non era inserito qua, più che altro perché non l'avevamo messo nell'atto di vendita perché è poco appetibile, però a questo punto crediamo che sia il caso di mettercelo, perché l'amministrazione comunale ha poca possibilità di trarne il frutto. Purtroppo questo è un bene che è soggetto a un vincolo, per cui va rifatto così com'è. E finché c'è questa situazione, con questa situazione bisogna trovare qualcuno magari che sia in grado di valorizzarlo. Comunque credo che proprio l'intenzione è quella di, nel corso dell'anno, di bandire proprio le gare per la vendita, le aste, per l'alienazione di questi beni. Abbiamo inserito anche un altro bene, che è l'abitazione di proprietà comunale in via Morganti, per capirci l'abitazione che attualmente è destinata a casa popolare, che è di fronte alla casa di riposo, ex abitazione Piombetti, che è stata acquisita a suo tempo, mi ricordo, lo feci io nel 99, acquisita coi fondi del terremoto, allora del 98, e poi ristrutturato per adibirlo a abitazione casa popolare. Ovviamente però è un immobile che esce e esula dagli standard delle case popolari, quindi l'idea è quello di alienare quell'immobile e poterne comprare altri con i fondi ottenuti dalla vendita di quell'immobile per renderlo più confacente a quelle che sono le esigenze del territorio. E quindi ecco, per potenziare sostanzialmente le unità abitative destinate a questo. Come vedete, tra l'altro, quella è un'unità che di fatto sono due case, non so perché non è stato modificato catastalmente, ma risalto risultano come due unità immobiliari, però è di fatto funzionalmente una soltanto. Anche come casa popolare era stata considerata come una soltanto. Sono interventi? Prego, medici.
Sì. Allora, innanzitutto ecco, sono dispiaciuto per quanto è successo, ecco, per la svista degli uffici per quanto riguarda l'asta relativa all'ascito Famiglini, spero ecco, che tutto si possa risolvere, quindi chiedo a questo punto se gli stessi terreni quindi riverranno di nuovo messi in vendita per insomma, una successiva ecco, asta da indire. Poi ecco, sì, sono venuti fuori degli immobili che precedentemente non erano inclusi l'anno scorso, come spiegato al sindaco, quelli situati in via Morganti. In questo frangente ecco, dal DUP si rileva che appunto, la finalità della vendita di questi immobili è quella poi di comprarne altri più funzionali alla residenza popolare per poi partecipare ad un nuovo bando ecco, relativo alle case popolari. Chiedevo appunto chiarimenti su questo, su qual è l'indirizzo insomma dell'ente su questa idea, su questa proposta, e infine ecco i terreni di Belvedere che sono rimasti invenduti, i cui proventi ecco erano destinati per la caserma, ma al momento tutto fermo. Insomma, il quesito che pongo è sempre quello, cioè veramente la caserma, ecco, risulta essere una priorità per una nuova caserma, perché una c'è già, per il territorio. Quindi sicuramente, ecco, è sempre stato un punto chiave del programma della lista Moro d'Alba Comune, però siccome la questione riviene fuori, ecco, ripropongo sempre lo stesso quesito. Grazie.
Beh, sì, sulla questione, allora, sulla alienazione dei beni, sì, sicuramente da qui a primavera faremo un altro bando e in quel caso faremo dei lotti che sono distinti e riporremo in vendita tutto il patrimonio che riteniamo non strategico per l'amministrazione, per convertirlo ovviamente in patrimonio strategico. La caserma è un patrimonio a nostro avviso strategico, anche perché da tempo segnala, è vero che c'è una sede della caserma, ma è un immobile non idoneo all'attività di caserma, in cui credo che sia anche legato a rapporti non perfettamente armoniosi con la proprietà. Da tempo ci dovrebbe essere una situazione di contenzioso legato tra inquilini, cioè nel senso che ci saranno dei rapporti per cui vogliono essere regolarizzati e quindi diventa strategico, perché il rischio è che la perdiamo. Quindi secondo me non è tanto fare una caserma nuova, quanto fare in modo che a Moro d'Alba rimanga una caserma di carabinieri. E questo è l'elemento fondamentale. Sic stantibus rebus, il rischio che queste cose non avvengano nel corso, non di domani né di dopodomani, ma nel corso magari di un lustro o due, cioè, e quindi questa cosa la dobbiamo evitare. Questa è una scelta chiara che sin dall'inizio abbiamo posto nel nostro programma. Bene, sono altri interventi? No. Prego. Assessore Boldrighini.
Grazie. Allora ribadisco, mi unisco al chiarimento del sindaco in merito alla priorità della caserma, cioè era nel nostro programma e siamo vicini alle forze dell'ordine che da anni svolgono il loro dovere in un contesto di una struttura assolutamente fatiscente, subendo le scelte di chi ci ha preceduto e che non è stato in grado di trovare una soluzione. Proprio poco fa il sindaco, elencando tutte le cose che si stanno portando a compimento, ha parlato della conclusione dell'intervento sulla scuola dell'infanzia, della riqualificazione dell'area camper, con le colonnine, ma questo è un intervento più semplice, il completamento della spianata. Abbiamo portato avanti tutta una serie di progetti culturali che ci hanno impegnato, abbiamo circa 1 milione di euro di cantieri da mettere in pratica, da aprire. Abbiamo completato in poco tempo quello che era un progetto che attendeva da anni di una strada e siamo a 3 anni di mandato. Cioè, la caserma è una nostra priorità e stiamo in maniera molto pervicace perseguendo quell'obiettivo, ma abbiamo fatto anche tanto che tentando di riallinearci con un'inerzia di qualche lustro. Quindi si mantiene questa priorità, siamo vicini alle forze dell'ordine che continuano a fare il loro lavoro e il nostro lavoro è quello di trovare una soluzione adeguata affinché la caserma rimanga sul nostro territorio e le forze dell'ordine riescano ad avere un alloggio, una collocazione adeguata al loro importante ruolo. Grazie.
Allora, punto 4, verifica della qualità, quantità e qualità delle aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie da cedere in proprietà o diritto di superficie. Non abbiamo, quindi conferma pari pari quello che era la situazione dello scorso anno, degli ultimi anni, che non abbiamo sostanza aree disponibili, non abbiamo la disponibilità di aree fabbricabili da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, cioè il Comune non è proprietario di lotti edificabili in sostanza. di nessuna natura. Ci sono interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astenuti. Immediata esecutività? Favorevoli? Alziamo la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astenuti. Approvato. Questi sono atti, diciamo, che devono obbligatoriamente far parte degli allegati, diciamo così, del bilancio di previsione. Approvazione e determinazione del valore di mercato e le aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale unica, IMU, anno finanziario 2022. Allora, questo è stato fatto un aggiornamento nel 2019, dopodiché non è stato più aggiornato e anche questa delibera non fa altro che confermare quello che erano i valori già previsti, diciamo, nello scorso anno, quindi si conferma quanto già in essere. Ci sono interventi? No. Mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astensioni. L'immediata esecutività anche in questo caso. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astensioni. Punto 5. Oh, adesso. Approvazione aliquote IMU anno 2022, punto 6. In questo caso ci sono, l'atto non intende confermare quello dell'anno scorso, ma ci sono delle variazioni. In buona sostanza, che cosa? Noi abbiamo avviato un'attività di razionalizzazione e regolarizzazione in quanto riguarda l'imposta sugli immobili. Lo abbiamo fatto nel 2019, rivedendo, per evitare che ci fossimo accusati di danno erariale, una corretta rivisitazione di quelle che erano le aree edificabili. Aree edificabili che appunto a cui fu dato un valore di mercato, e questo ovviamente comportò a aliquote invariate un incremento del gettito non rilevantissimo, parliamo credo fosse dell'ordine 5-6 mila euro, gettito IMU legato alle aree edificabili. Dopodiché noi abbiamo sempre mantenuto la linea di una riduzione del carico fiscale attraverso un percorso di riqualificazione della spesa amministrativa, no, e di, come dire, miglioramento delle condizioni di bilancio. Questo lo stiamo portando avanti. L'anno scorso siamo riusciti a fare un primo passaggio, che è stato quello di ridurre l'IMU un po' indistintamente, perché in poche parole abbiamo eliminato dall'IMU quello che era la quota assorbita proveniente dalla TASI, che è stata in essere fino al 2019, poi nel 2020 è stata accorpata TASI IMU e poi noi nel 2021 abbiamo riportato l'IMU al valore del 2019. In questo percorso la riflessione che è stata fatta è proprio quella legata alle aree edificabili, che sono state le uniche oggetto di incremento di imposizione. In effetti siamo in una stagione molto particolare, perché è una stagione in cui innanzitutto abbiamo un PRG datato, i cui sviluppi ormai si sono esauriti, le aree di lottizzazione che si potevano realizzare sono state sostanzialmente tutte realizzate, l'ultima è stata quella incontrata a Sant'Anna, e soprattutto c'è oramai una tendenza anche del legislatore in questi anni, parliamo di questi anni perché sono situazioni che di anno in anno possono cambiare, in cui l'orientamento è quello attraverso i contributi, in modo particolare i vari bonus e quant'altro, i lavori di efficientamento, attività, e quello lo stiamo verificando anche concretamente con l'ufficio tecnico, l'attività quasi esclusiva è quella, se non dire esclusiva, quella di riqualificazione della volumetria esistente. Quindi questo punto ci è portato a proporre in sostanza al Consiglio Comunale per il bilancio 2022 di prevedere una conferma sostanziale di quelle che sono le aliquote generali dell'IMU per l'anno. Nello stesso tempo un ritocco di quelle che erano le aliquote per le aree edificabili, portandole al 7 per 1000, così da ricondurlo in sostanza anche in questo caso a quello che era l'imposizione pre rivalutazione delle aliquote del valore delle aree del 2019. Ci sono interventi? No. Metto a votazione. Chi è favorevole alzi le mani. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astensioni. All'unanimità. Qui non c'è scritto, però secondo me dobbiamo fare immediatamente esecutiva anche questa. L'immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astensioni. Andiamo avanti. Allora, adeguamento ai contributi di costruzione per l'anno finanziario 2022, contributi di costruzione che si pagano appunto per le nuove edificazioni, ristrutturazione e quant'altro, e anche in questo caso andiamo a confermare quanto già adottato sostanzialmente con l'atto dell'ultimo atto di revisione che è stato nel 2019, a marzo 2019, col bilancio di previsione 2019-2021. Quindi confermato. Ci sono interventi? No. Mettiamo a votazione. Chi è favorevole alzi la mano? Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astensioni. Immediata esecutività? Favorevoli? Contrari? Nessuno. Astenuti? Due astensioni. Approvato. Approvazione del programma triennale dei lavori pubblici e l'elenco annuale dei lavori per l'anno 2022. Allora, in questo noi abbiamo già approvato il piano delle opere pubbliche che abbiamo previsto nel corso dei prossimi trimestri. Non l'abbiamo arricchito molto perché abbiamo lasciato, come dire, alcuni spazi alla questione che riguarda il DUP, proprio perché se non esiste ancora una quantificazione dell'intervento non è necessario inserirlo nel piano delle opere pubbliche, come anche non è necessario inserirlo nel piano delle opere pubbliche se l'intervento non supera i 100.000 euro di valore dei lavori. Sostanzialmente quello che noi abbiamo messo per quanto riguarda le attività del 2022 è il rifacimento di Piazza Barcaroli, un intervento che abbiamo stimato nel valore di 300.000 euro, che verrà finanziato per 140.000 euro con un finanziamento del GAL, sostanzialmente quasi raggiunto perché il nostro progetto è stato ritenuto ammissibile e sostanzialmente i progetti presentati vengono al 99% coperti dai fondi messi a disposizione. Quindi siamo ragionevolmente positivi sul fatto che ci venga finanziato. Per 220.000 euro indicativamente verrà finanziato con un intervento perequativo da parte di Viva Servizi e la parte restante, la quantificazione di questo sarà oggetto di una convenzione con Viva Servizi che faremo nei prossimi mesi e l'ordine idea comunque è molto prossimo ai 120, non inferiore ai 120.000 euro che abbiamo previsto. La parte restante lo faremo attraverso l'accensione di un prestito qualora sia necessario. Può darsi pure che andando avanti, magari con l'approvazione del bilancio consuntivo 2021, possa emergere risorse proprie tipo avanzo di amministrazione e quant'altro, e quindi questo si vedrà. Molto importante, molto interessante. E abbiamo reinserito, rispetto a quello approvato in giunta due mesi fa, abbiamo inserito nel piano delle opere pubbliche anche i due interventi molto importanti di recupero del dissesto idrogeologico, quello che riguarda la parte a valle, il fosso a valle del depuratore e quello che riguarda la strada comunale antistante la scuola dell'infanzia, perché c'è stata un'evoluzione normativa, questi interventi sono rientrati nel piano del PNRR e quindi siamo stati costretti a inserirli, non più a affidarli direttamente, che pensavamo di farlo entro il 23 dicembre, ma attraverso la CUC con scadenza credo sia marzo, fine febbraio-marzo. Quindi questo ci ha fatto spostare l'aggiudicazione dei lavori nel prossimo anno e quindi dobbiamo riproporlo anche quest'anno, anche se sul piano finanziario ovviamente la copertura finanziaria di questi interventi sono già incompresi nel bilancio del 2021 e lì finanziati e quindi verranno fuori con l'FPV, il fondo pluriennale vincolato, negli impegni diciamo quando noi approveremo il bilancio consuntivo le trasferiremo nell'esercizio 2022, quindi non sono previste coperture finanziarie. Ci sono interventi? Prego, Medici.
Sì, come faceva notare prima anche appunto l'assessore Boldreghini, ci sono parecchie opere insomma in cantiere, appunto con un totale di risorse da impiegare sui 2 milioni di euro. Per quanto riguarda ecco, Piazza Barcaroli, già illustrato parecchio ecco, il signor Sindaco, in questo caso semplicemente chiedo appunto tra le voci di finanziamento, ecco, c'erano questi 120.000 euro che come ha spiegato il Sindaco derivano da un finanziamento di Viva Servizi e in questo caso semplicemente chiedo insomma, più che altro ecco, di che si tratta, che tipo di intervento andrà a realizzare o finanziare ecco, Viva Servizi e come mai ha deciso di, insomma, di intervenire. Per quanto riguarda invece altre considerazioni, abbiamo notato la contrazione del mutuo, che sì, una parte riguarda appunto, come già spiegato, Piazza Barcaroli, una parte residuale, e poi sono previsti in totale però 640.000 euro. Negli altri interventi in programma mi sembra ricordare il cimitero, l'ampliamento ecco, del cimitero e poi il rifacimento del ricovero mezzi comunali, fossero quelli a cui si riferiva il mutuo, però su questo ecco, chiedo un chiarimento, cioè attraverso l'accensione del mutuo che cosa si va a finanziare? Mutuo previsto per il 2023-2024 per un totale, ripeto, di 640.000 euro. Poi, sempre per quanto riguarda il cimitero, nella tabella ecco, dell'allegato si parla di 200.000 euro per l'ampliamento, oltre ecco, al mutuo si parla di finanziamento privato. Anche qui insomma, chiedo chi è insomma, il soggetto che va a finanziare l'intervento. Ci sono poi delle risorse con destinazione vincolata, appunto l'intervento che ha già illustrato il sindaco di risanamento idrogeologico. E, infine chiedo insomma, delle informazioni per quanto riguarda l'intervento dell'enoteca finanziato tramite sempre i bandi GAL, era previsto l'inizio dei lavori insomma, entro la fine dell'anno, ma al momento mi sembra che non siano partiti, quindi chiedo ecco, delle novità in questo senso su questa questione. Infine, sempre per quanto riguarda le entrate, c'è una voce che dice che recita appunto entrate di altra tipologia 90.000 euro. E qui insomma chiedo altra tipologia, che cosa vuol dire? La prima cosa che mi è venuta in mente è che si trattasse dell'ascito Famiglini, però insomma chiedo ecco di che si tratta. Infine, tra le opere non riproposte compare il lavoro di ombreggiamento presso la scuola dell'infanzia e appunto l'allegato parla di una rivalutazione dei bisogni. E anche in questo caso volevo sapere come mai, appunto, cioè, qual è stata la rivalutazione, come mai non è stato più effettuato questo intervento. E un'ultima precisazione, nella tabella è anche incluso un intervento di riqualificazione del campo sportivo situato in contrada Laureto, un intervento di 700.000 euro che, come avevamo già analizzato, faceva riferimento al bando Sport e Periferie 2020. L'unica cosa è che la graduatoria per quanto riguarda ecco, il bando Sport e Periferie è uscita a settembre e purtroppo il nostro campo sportivo insomma, non è risultato tra gli interventi finanziabili, non è stato finanziato, però è stato incluso nella tabella, quindi la tabella è stata aggiornata a dicembre. Mi sembra insomma che l'ufficio insomma, poteva aggiornarla togliendo ecco, questo intervento che poi non è risultato insomma, finanziato. Dico purtroppo perché sicuramente avrebbe fatto piacere a tutti avere un campo sicuramente più all'avanguardia. Grazie.
Sì, allora alcune indicazioni molto chiare. Cioè, il mutuo, ovviamente i mutui sono... Allora, cominciamo innanzitutto a fare una premessa su quello che è il piano delle opere pubbliche, il piano triennale delle opere pubbliche. La normativa prevede sostanzialmente che in sede di bilancio sia indispensabile inserire esclusivamente i piani finanziari del primo anno, dell'anno di bilancio, il 2022. Quindi ovviamente per una correttezza narrazione nell'ambito del bilancio noi prevediamo delle opere anche negli anni successivi quando ancora la copertura finanziaria non è definita. Quando noi abbiamo fatto l'esempio l'ultimo di impianti sportivi, c'era un bando che usciva, abbiamo fatto un incarico per questo di 700.000 euro per le periferie. Ovviamente non siamo rientrati, il progetto è interessante e viene comunque mantenuto, ovviamente spostato, perché come è chiaro e evidente noi ci muoviamo anche avendo un progetto pronto e quindi qualora ci fossero risorse, magari parzialmente a lotti, l'incarico che demmo a suo tempo fu proprio ipotizzato affinché ci fosse la possibilità di realizzazione a perlotti. Quindi adesso, tra l'altro nell'impianto sportivo abbiamo deciso già da gennaio di fare alcuni interventi che consentono di renderlo funzionale dal punto di vista dell'accesso al pubblico, perché non è mai stato messo in funzione e regolarizzato da questo punto di vista, però sono interventi che sotto i 100.000 euro non abbiamo messi qui nel piano delle opere pubbliche. E progressivamente si cercherà di realizzare gli interventi per renderlo funzionale. Il campo c'è, è in ottimo stato, ce lo chiedono le altre società perché i campi degli altri comuni sono messi molto male, quindi tutto sommato è anche un motivo d'orgoglio che nel male comunque ci accontentiamo in sostanza. Quindi è chiaro che quando si va a fare un intervento nel pluriennale, a meno che tu non hai un bando che è chiaro che è uscito, o a meno che tu non hai un finanziamento almeno ipotizzato, lo prevedi con la copertura del mutuo, sapendo che noi abbiamo la capacità di coprirlo, questo mutuo. Questa è la cosa importante, cioè il fatto che noi mettiamo questi mutui, non è che dici, vabbè, metti il mutuo, poi bisogna vedere se sei in grado di accenderlo e pagarlo. Ovviamente questa cosa viene fatta perché nel bilancio che noi andiamo a provare c'è anche la capacità di indebitamento dell'ente, e qui si capisce chiaramente che negli anni successivi noi saremmo eventualmente assolutamente in grado di coprire e di sostenere un onere di questo tipo. Poi è chiaro che determinati interventi si punterà a farli con l'accesso a finanziamenti, perché è la cosa naturale, e come avviene per la piazza, il mutuo diventa, diciamo, la copertura finale, o perché devi fare una cosa urgente e la devi fare e non puoi aspettare il finanziamento, o perché ti manca un pezzo di strada per completare il finanziamento e allora a quel punto intervieni con un mutuo. Questo è il caso della piazza, che è, come già ho detto, finanziato per 140.000 euro, cifra tonda, dal GAL in questo caso, per 120.000 euro da Viva Servizi e 40.000 euro per arrivare a 300 con un mutuo, che è quello, secondo me, l'unico sicuro che noi adesso quest'anno andremo a accendere, perché al momento nelle altre opere del 2022 non ne abbiamo previsti. Chiarisco quello che è il discorso di Viva Servizi. Viva Servizi, noi abbiamo fatto un intervento, ci siamo impegnati, abbiamo presentato un progetto che secondo noi era competenza di Viva Servizi. E credo questo l'abbia condiviso anche chi mi ha preceduto. Non a caso il progetto è stato realizzato nella sua redazione, sostenuto e finanziato da Viva Servizi. Però adesso i soldi ce li mettiamo noi. Allora Viva Servizi ci ha detto, guarda, io ho rinunciato a magari fare spendere i soldi da un'altra parte per lì, perché lì comunque ci arriva l'acqua di tutto il paese col sistema di spinta delle pompe, no, che porta l'acqua raccolta in tutti i versanti, le porta verso il depuratore. Prima del depuratore quel problema nel fosso non c'era, quindi è comunque causa del fosso e quindi dobbiamo fare, quindi voi dovete intervenire. A questo punto, sulla base anche di quello che hanno fatto da altre parti, ci ho detto, voi questo progetto, siccome l'abbiamo coperto finanziariamente per intero, al 100%, in prima battuta sembrava che il finanziamento non fosse al 100%, gli ho detto di cofinanziarlo e poi eventualmente quello che avanzava, di dare una copertura finanziaria, un contributo, dal punto di vista perequativo, cioè io ti faccio questo, tu me ne fai un altro. E loro hanno detto ok, noi interveniamo all'incirca quello che è un 25% del valore del progetto, quindi il progetto è 480.000 euro, quindi per qui arriva a 120.000 euro, e noi abbiamo deciso di destinarlo alla sistemazione della piazza Barcaroli, anche perché giustamente loro mi dicono, certo tu non è che mi puoi fare una cosa di cui Viva Servizi non c'entra niente, lì facciamo una pavimentazione, lì c'è una rete fognaria sotto, quindi loro comunque sarebbero chiamati in causa e quindi diventa un cofinanziamento di un'opera, ma la sostanza vera e propria è un intervento perequativo. Poi, quindi questo qui nella logica del finanziamento. Per quanto riguarda il cimitero, il finanziamento dai privati è chi compra i loculi, cioè questo è il meccanismo classico del cimitero. Siccome noi andiamo a pensare a un progetto che sia un po' più ampio e che faccia una programmazione di lungo periodo, non può essere solo costruisco diciamo, no, un lotto di loculi e vendo quel lotto. Noi facciamo un servizio di infrastruttura all'interno del cimitero, quindi una parte sarà a carico della collettività come comune e una parte sarà con i proventi legati alla vendita di loculi, ma soprattutto l'orientamento è quello di lavorare sulla realizzazione di cappelline. Quindi mettere a disposizione dei lotti di terreno per la realizzazione da parte delle famiglie che lo desiderano delle cappelline in un modo armonico rispetto al cimitero, ma non tutti quanti uguali, lasciando a un momento così importante come quello della sepoltura dei propri cari un carattere come identitario del tutto secondo me legittimo, come è successo sempre storicamente. Basta vedere il vecchio cimitero dove te nella parte dove stanno le cappelline, non quella costruzione massiva fatta negli ultimi decenni, ma la parte più storica dove c'è comunque una certa armonia pur nella diversità delle soluzioni architettoniche adottate. Con lo spirito un po' questo. Non mi ricordo se c'era qualcosa. L'enoteca. Sì, l'enoteca parte nei lavori a gennaio, è già tutto quanto a posto. Chiaramente in questa fase con la bilancia e tutto il resto, l'ufficio tecnico mi ha chiesto un attimo di tirare il fiato. Siccome il piano dei lavori dell'enoteca è molto ampio, il cronoprogramma prevede 4 mesi di intervento, siccome l'obiettivo è quello di renderlo funzionale per la prossima primavera, possiamo tranquillamente pensare di partire a gennaio. Quindi su questo adesso l'ufficio tecnico mi ha chiesto un attimo di non pressare su questa cosa per gli altri adempimenti, e nel mese di gennaio sicuramente daremo l'incarico all'impresa con cui stiamo ragionando, soprattutto perché il nostro obiettivo è che sia soprattutto disponibile a iniziare subito i lavori per poterli realizzare. Altri interventi? Prego. Assessore Boldrighi.
Allora, ringrazio il Sindaco perché con la sua puntuale descrizione ci ha fatto ben comprendere alcuni elementi molto importanti. Il primo è che per fare le cose è fondamentale avere i progetti, non è che ci si può improvvisare, esce fuori un bando, c'è questo bando qui, vado a fare quel progetto lì. No, i progetti bisogna studiarli e farli prima, programmando e poi muoversi per fare le cose. Se arrivano i finanziamenti, ok, ma è necessario avere bene chiaro dove si vuole arrivare, altrimenti si va allo sbaraglio. L'altro elemento importante è individuare già bene, quindi in quest'ottica di programmazione, quelle che sono le coperture finanziarie, perché oltre a fare i progetti bisogna avere la copertura finanziaria e riuscire a realizzare le cose, come l'indicazione che proviene anche dall'elencazione che fa anche la minoranza vede e individua. Visto che è venuto fuori anche il discorso dell'enoteca, vorrei precisare una cosa, sicuramente troveremo il modo anche di ritornarci in un momento successivo, ma una cosa molto importante. In realtà il progetto dell'enoteca, di cui ci assumiamo pienamente la responsabilità e il merito nella sua esecuzione, non si realizza il progetto di enoteca soltanto con l'opera pubblica materiale. Ma per avere un'enoteca funzionante, come dimostra anche il panorama che abbiamo qui nella provincia di Ancona, bisogna creare le condizioni affinché un'opera strategica come un'enoteca in un contesto come il nostro possa essere realmente funzionante. Per farla funzionare occorre chi la possa gestire, cosa che è stata organizzata sulla base anche delle indicazioni del GAL dalla nostra amministrazione, ma creare un terreno, perché come purtroppo è accaduto in un altro paese qui della provincia di Ancona, c'è un'enoteca che è stata realizzata con finanziamenti pubblici, ma che è rigorosamente chiusa, tanto che questo comune non è riuscito neanche a partecipare alla giornata dell'enoturismo, pur essendo una città del vino, proprio perché non ha gli strumenti, i mezzi per far funzionare quell'opera pubblica che in pratica è una cattedrale nel deserto. Questo per dire che in realtà il lavoro per far funzionare l'enoteca noi lo abbiamo iniziato 3 anni fa, quando abbiamo iniziato con la nostra amministrazione a mettere in atto tutte le pratiche per fare un'attività di promozione turistica intensa, che oggi ci fa chiedere, cioè ci fa sperare di aprire il prima possibile questa enoteca, perché siamo sicuri che ci saranno i turisti che verranno a visitarla. Se non fosse stato così, se non ci fosse stato quest'opera intensa di attività precedente, l'enoteca rischiava di essere chiusa, di restare chiusa, perché non ci sarebbero stati turisti. Quindi in realtà i lavori per l'enoteca sono iniziati parecchio tempo fa, adesso semplicemente dobbiamo fare i lavori, l'opera pubblica, ma abbiamo già, sono 3 anni già che stiamo lavorando su questo. Ecco, questo volevo dire. Grazie.
Bene, assessore. Altri interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Nessuno. 2 contrari? Contrari? Nessuno astenuto. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano. Contrari? 2 contrari? Avanti. Punto successivo. Approvazione del programma biennale dei beni e servizi 2022-2023. Diciamo che qui l'unica cosa che dobbiamo inserire in questo piano è ovviamente la scadenza prevista per agosto del 2022 o al massimo una proroga di un anno, agosto del 2023, della gestione della casa di riposo, sia per quanto riguarda il servizio assistenziale sia per quanto riguarda il servizio di preparazione dei pasti. che noi abbiamo fatto un'unica gara, ma erano due lotti. In questo caso è successo che i lotti sono stati aggiudicati a due aziende diverse, ma non è detto, potrebbe essere in prospettiva anche la stessa azienda. Quindi questa è l'unica opera che mettiamo lì, che ovviamente, parlando di circa 400.000 euro all'anno, con un'opera che mediamente va considerata 2-3 anni, parliamo di oltre 1 milione di euro di importo dei lavori. Infatti qui è ipotizzato, a parità di gara precedente, 1.187.640 euro. Ci sono interventi? No. Metto votazione, chi è favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari. Immediata esecutività, favorevole alzi la mano. Contrari? Due contrari, quindi a maggioranza. Allora, modifica dell'articolo 2 del regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2022. Ecco, qui abbiamo fatto un ragionamento un pochino più approfondito. Come giunta nel proporre questa cosa, che riguarda appunto l'addizionale comunale IRPEF, tasse. Siamo in una fase anche di revisione, no, della tassazione, abbiamo visto che c'è anche nella riforma, nella finanziaria che verrà approvata, credo stanotte, a livello di Parlamento, c'è stata una rimodulazione di quelle che sono le aliquote IRPEF. Noi, un'analisi che abbiamo fatto è questo. Uno, questo Consiglio Comunale per troppo tempo ha preso in giro la gente. Cioè, nel momento in cui noi mettiamo nel regolamento, ma noi l'abbiamo approvato due volte, quindi non è che condivido la colpa di chi mi ha preceduto, mettendo questa cosa che sembrava chissà cosa, che mettevamo una franchigia fino a 7.500 euro, con cioè la franchigia dal pagamento dell'addizionale comunale a chi aveva un reddito fino a 7.500 euro, prevedendo poi dal 7.501 euro che tu pagavi su tutti i 7.501, questa non è una scelta dell'amministrazione, è una scelta della legge, metti un tetto, chi sopra paga tutto, chi è sotto non paga, non è fino a, non è una franchigia. Una vera e propria, no, un'aliquota. In realtà, siccome la tassazione in Italia prevede una no tax area fino a 8.000 euro per i lavoratori dipendenti e fino a 7.500 euro per i pensionati, salvo alcuni casi particolari di chi magari non lavora per tutto l'anno, lavora solo per un certo periodo e raggiunge un reddito annuo inferiore ai 7.500 euro, aveva questo beneficio. Per carità, poi queste riflessioni uno può fare o non farle, può sfuggire quello che vuole. Io credo che siamo arrivati in un momento in cui, siccome vogliamo fare questa politica di razionalizzazione e di agevolazione, proprio perché il bilancio del comune funziona bene, va bene, e quindi dare un reale beneficio alle famiglie e alle persone che hanno redditi più bassi, abbiamo proposto in questa sede di portare il limite per l'esenzione dal pagamento addizionale comunale a 12.000 euro. Questo ovviamente che comporta? Comporta da 7.500 lo portiamo a 12.000 euro e quindi andiamo ad incontrare, a intercettare una certa classe, diciamo, di lavoratori e anche di pensionati che sostanzialmente hanno un reddito inferiore ai 1.000 euro al mese, che oggi sono comunque soggetti all'addizionale IRPEF, salvo che non hanno una completa detrazione per altri motivi. Quindi credo questo. Ovviamente questa cosa è fatta sulla base di valutazioni scaturite anche dalle piattaforme dell'Agenzia delle Entrate, che ci consente, il Ministero dell'Economia e della Finanza, che ci consente anche di fare della valutazione, e tiene conto anche di un altro parametro. Uno, che il gettito nel corso del 2020 non si è abbassato. Quindi che vuol dire? Vuol dire che l'effetto Covid, dal punto di vista impositivo, a Moro d'Alba si è sentito poco. Che vuol dire? Che non c'è stata difficoltà? No, vuol dire che la maggior parte dei redditi del territorio di Moro d'Alba derivano da lavoro dipendenti e pensionati, o lavoro addirittura statale, ma soprattutto dipendenti. Quindi il gettito non si è abbassato, non solo, ma siccome si prevede un aumento del PIL nel corso del 2021 del 6,2% e del 4,2% nel corso del 2023, Io presumo che nel 2021, ovviamente non so se avete presente questo aspetto, però l'addizionale comunale del 2021 per metà, per più della metà, per il 60% si paga nel 2022, trattenuto sullo stipendio, la busta paga. E quindi diciamo che molto probabilmente nel 2021 incasseremo più di quello che abbiamo previsto in bilancio, che c'è comunque un incremento del PIL che ti trascina inevitabilmente, e lo stesso l'anno prossimo. Quindi mi sembrava le condizioni ideali per andare a rimodulare l'imposizione IRPEF, così che in termini proprio quantitativi, come comune, noi abbiamo previsto una riduzione rispetto a quanto previsto nel 2021 di 5.000 euro. Proprio perché per avere un bilancio previsionale, come dire, prudente, questa cosa non terrà conto dell'incremento del PIL e nello stesso tempo terrà conto invece della riduzione del gettito addizionale comunale IRPEF per questa rimodulazione. Io credo che un passo dovuto e che sia anche, come dire, soddisfazione per me come sindaco e responsabile finanziario, come giunta, ma penso anche come consiglio, dare un segnale ai nostri concittadini che siamo stati capaci di ridurre l'imposizione fiscale. Ci sono interventi? Prego, Medici.
Condivido le considerazioni fatte dal signor sindaco, in particolare si tratta di un'agevolazione che va a sostenere chi più ne ha bisogno e quindi semplicemente mi trova in accordo e per questo semplicemente annuncio che voteremo a favore di questo provvedimento, così anche del successivo, perché appunto si prevede un'altra agevolazione verso in questo caso il canone unico. Grazie.
Bene, grazie. Altri interventi? No, metto a votazione. Chi è favorevole alzi la mano? Unanimità. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano? All'unanimità. Grazie. Secondo punto successivo, modifica del regolamento canone unico. Allora, questo non abbiamo istituito lo scorso anno, non so se vi ricordate, più o meno in questo periodo, che sostituisce un canone unico, in base alla normativa, sostituisce la COSAP e sostituisce l'imposta sulla pubblicità. L'indicazione che avevamo dato come consiglio, che è anche nella proposta della Giunta, è quello sì, rivediamo tutta questa roba, facciamo in modo però che l'imposizione non aumenti. In questa rimodulazione dei regolamenti e delle tariffe e quant'altro, ci siamo accorti, operando sul campo, che c'è un passaggio che è saltato, cioè il fatto che in occasione di concessioni temporanee di occupazione suolo pubblico, mentre il regolamento precedente COSA prevedeva che per autorizzazioni superiori ai 14 giorni era prevista una riduzione del 50%, questo non avveniva. Ci siamo accorti anche un po' in ritardo, se lo potevamo modificarlo anche prima, perché ovviamente questo è un tipo di gettito che nel corso del 2021 è stato bassissimo, perché c'era l'esenzione per chi occupava suolo pubblico, soprattutto per attività commerciali. Al massimo c'era qualcosa legato ai cantieri e quindi ecco, questa cosa è emersa soltanto nella tarda estate, primo autunno, e quindi non erano più nelle condizioni di modificare chissà cosa, e l'abbiamo però modificato adesso in modo che per il 2022 siamo in linea su questo aspetto, introducendo appunto questa ulteriore agevolazione all'interno del regolamento. Ci sono interventi? No, dichiarazione di voto l'avete fatta già prima. Chi è favorevole alzi la mano? All'unanimità. Immediata esecutività. Chi è favorevole alzi la mano? Unanimità. Grazie.